parla di ecologia politica in montagna.
Buon pomeriggio a tutti e a questo punto mi presento anch'io, insomma, altri, non voglio fare la parte del maleducato. Allora, mi chiamo Augusto Ciuffetti e sono una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, nel senso che da un lato insegno, non so se il lato Dr. Jekyll o il lato Mr. Hyde, fate voi, insegno storia economica nella facoltà di economia Giorgio Fuà dell'Università Politecnica delle Marche e questo è il mio profilo accademico. L'altro lato è che sono uno storico che a un certo punto ha deciso di occuparsi di aree montane, della storia dell'Appennino, ma cercando di farlo al di fuori dell'Accademia, al di là dei meccanismi che spesso e volentieri sono alla base delle ricerche, perché poi chi si occupa di storia spesso e volentieri in ambito accademico, parlo velocemente perché mi hanno dato dei tempi strettissimi, quindi cerco di... chi si occupa di storia in chiave accademica ovviamente guarda al passato come oggetto di studio, spesso purtroppo fine a se stesso. Io ho cercato di fare un'operazione opposta, cioè quella di partire dal presente, dai problemi, dalle questioni, dai temi che pone il presente, cercando poi di andare a trovare delle possibili risposte sulle quali poi costruire, non è una contraddizione quella che vi sto dicendo, sulle quali costruire poi un futuro, cercare quelle risposte nel passato. Cito sempre un mio caro amico che ha scritto un bellissimo libro e si intitola Una iurta sull'Appennino, racconta la storia di un ritorno nell'Appennino umbro-marchigiano e lui dice bisogna trovare il modo di essere antichi ma in una chiave nuova, in una chiave moderna, e credo che in questa prospettiva c'è molto di quello che molti di voi hanno già detto, cioè quel desiderio di tornare a vivere in montagna, di lasciare la città, ma con delle prospettive ovviamente diverse. E molti miei colleghi mi hanno affibbiato una definizione, mi chiamano lo storico condotto, e questa voleva essere un giudizio, una valutazione negativa, invece mi hanno fatto un bellissimo complimento, molto semplicemente perché insieme a dei miei colleghi dell'Università di Macerata abbiamo fondato una sorta di associazione, dovrei dire nomade, itinerante, forse l'espressione più corretta è transumante, un'associazione, sono i Cantieri Mobili di Storia, e abbiamo iniziato a muoverci nei vari paesini dell'Appennino cercando di accogliere una richiesta, una domanda che veniva da questi paesi, cioè ritrovare la propria storia, riconoscere, conoscere il passato proprio per fare in modo che qualsiasi progetto basato sul presente e rivolto al futuro avesse un senso, avesse una sua prospettiva. E quando a un certo punto ho deciso di provare a scrivere un libro sulla storia dell'Appennino, questa esigenza è nata proprio dalle richieste di queste persone, insomma navigando nel vero senso della parola per questi paesi mi sono reso conto che la domanda appunto di conoscere il passato era una domanda forte e quindi ho provato a scrivere questa storia dell'Appennino, una prospettiva di lungo periodo, l'Appennino è l'Italia centrale, ma ripeto, una storia costruita al di fuori, all'esterno delle dinamiche o delle logiche o delle classiche ricerche che governano i meccanismi dell'Accademia. Anch'io sono un uomo dell'Appennino, nel senso che insegno all'Università di Ancona, ma abito a Perugia, ma sono originario di una piccola comunità che nessuno di voi conosce, che si chiama Pieve Bovigliana, vicino Camerino, quindi l'Appennino maceratese, e quindi parlo anche e soprattutto da uomo dell'Appennino. Bene, fatta la premessa, la presentazione, arriviamo al racconto. Insomma, mettetevi comodi perché vorrei semplicemente veramente offrirvi un racconto lungo, un racconto plurisecolare, quella che è la storia dell'Appennino dell'Italia centrale, dal Medioevo ad oggi, ma come vi dicevo partendo dal presente. Ora, se il presente, nello specifico del nostro incontro di oggi e quindi di questa scuola, è l'energia, la questione, le questioni energetiche, possiamo provare, no, a declinare nel lungo periodo il termine energia, no, per capire come il rapporto tra comunità ed risorse energetiche ha funzionato nel corso dei secoli e per provare a capire se quel rapporto che ha funzionato nel corso dei secoli oggi si possa rileggere, si possa rivedere, si possa riutilizzare ovviamente in una chiave nuova e diversa. In realtà le risposte voi le avete già date, forse senza nemmeno rendervene conto mentre vi siete presentati. Dico questo perché? Perché le comunità appenniniche sono state da sempre delle comunità energetiche e proprio perché erano delle comunità energetiche sono riuscite a sopravvivere per un lungo periodo, lunghissimo periodo di tempo che va dal, io prendo un punto di partenza, poi aiuto, guardo già l'orario e mi rendo conto che sono già completamente fuori. Vabbè, faccio opera di sintesi io quando inizio a parlare, anche perché io sono abituato spesso, ma loro lo sanno, a fare le mie narrazioni mentre cammino per i boschi e per le montagne, quindi essere seduto qui su questo trono già, come dire, mi rende l'operazione più difficile e complessa. Dicevo, sono state delle comunità energetiche e proprio perché sono state delle comunità energetiche sono riuscite a trovare un equilibrio economico, sociale, demografico che ha consentito a queste comunità di sopravvivere nel lungo periodo, quantomeno dal Medioevo, come dicevo prima, se vogliamo prendere il Medioevo come punto d'inizio, almeno fino agli anni 50 del Novecento. Ecco la centralità che io ho voluto richiamare nel titolo del mio intervento. Per tutti questi secoli le comunità appenniniche dell'Italia centrale non sono state espressione di un territorio povero, marginale, come posso dire, arretrato, tutt'altro. Per tutti questi secoli l'Appennino ha costituito, ha rappresentato davvero la spina dorsale di questo paese, davvero ha rappresentato la centralità della nostra economia e della nostra società, ma proprio perché questa centralità si è retta su un rapporto molto stretto, che poi ovviamente vi provo a spiegarvi, un rapporto molto stretto tra persone, uomini, donne, comunità e risorse energetiche. Quando è che è finita la centralità dell'Appennino? È finita a partire dagli anni 50, forse anche più avanti, gli anni 60, insomma col miracolo economico del nostro paese, quando è subentrata evidentemente una lettura diversa della nostra società, della nostra economia, e quelle che aree che sono state centrali per lunghi secoli nella storia di questo paese improvvisamente sono diventate semplicemente appunto delle aree povere, marginali, sono diventati serbatoi di manodopera ai quali attingere per uno sviluppo industriale che avveniva ovviamente altrove. Ora però se noi, qui vi chiedo di fare lo sforzo che tendenzialmente, che generalmente fanno gli storici, noi guardiamo all'oggetto della nostra analisi in una prospettiva di lungo periodo e quindi collochiamo il nostro ragionamento su una sorta di asse temporale, di che cosa ci rendiamo conto? Che lo spazio della centralità, lo spazio cronologico nel quale in queste comunità appenniniche sono state centrali, è molto più ampio, molto più lungo, molto più articolato, molto più aperto rispetto al periodo in cui queste comunità invece, attraverso una definizione che poi è stata data dall'esterno, ok? Queste comunità sono diventate povere, ma povere, considerate povere e marginali. Ok? Non so se riesco a spiegarmi, ma in una prospettiva di lungo periodo vince la centralità dell'Appennino, è dominante la centralità delle comunità appenniniche. ripeto, è una lettura che quella della, delle aree interne come aree povere, che viene dall'esterno, dalle stesse aree, che poi gli abitanti delle comunità appenniniche, questo sì, purtroppo è vero, hanno fatto proprio, hanno interiorizzato. E quindi io abito a un certo punto in una comunità appenninica negli anni 80, negli anni 90, all'inizio del nuovo millennio, e io per primo dico di essere sfortunato, di essere povero, di avere un qualcosa in meno rispetto ad altre aree. Ma è sempre una lettura che viene da fuori, che viene... È come quando si dice la storia scritta dai vinti o dai vincitori, ok? È un po' questa la, la prospettiva. Ora, perché sono state da sempre delle comunità energetiche, le comunità appenniniche? Ma per un semplicissimo motivo, perché in Appennino, in montagna in generale, c'è l'acqua e ci sono i boschi, il legname. Allora, l'acqua fa funzionare i mulini, le gualchiere, le macchine, cioè che vengono utilizzate nelle economie pre-industriali. Sono lì. Ed è un vincolo forte anche da un punto di vista geografico. Se io voglio muovere un mulino, il mulino lo devo andare a collocare laddove c'è il salto d'acqua, laddove c'è la risorsa idrica, idraulica, insomma sufficiente per muovere le pale. È chiaro che posso costruire i canali, no? Oppure piazzare i mulini anche in altre aree, ma la vocazione dell'Appennino appare forte, no? Questo mi sembra evidente. Poi ci sono i boschi, legname, i boschi, insomma il legname è la fonte energetica, è il materiale da costruzione più importante di tutta l'età preindustriale, insomma, no? Se la gualchiera, il mulino, costituiscono il simbolo dell'economia preindustriale al pari della macchina a vapore per quanto riguarda la rivoluzione industriale, no? Il legname è, come dire, a che cosa lo possiamo paragonare? Il legname funzionava un po' come i combustibili fossili dell'età contemporanea, insomma era la fonte energetica più importante, fondamentale. E intorno a questo, acqua e mulini, acqua e boschi, si costruiscono i processi produttivi, si costruiscono i mestieri, il lavoro. È un'articolazione estremamente complessa di attività lavorative. Ma il dato, a mio avviso, centrale, ve lo butto lì, ve lo butto subito, come dire, sul tavolo, quello che conta, quello che è importante, sono le modalità di gestione di queste risorse, che non sono mai, e lo sottolineo, delle forme di gestione che tendono a depredare il territorio, ma tendono a conservare la risorsa, cioè utilizzo. Quindi non è una visione statica, eh? Utilizzo le risorse, ma nello stesso tempo so che quelle risorse io le devo gestire in un modo particolare, cioè so che quelle risorse le devo utilizzare, ma nello stesso tempo le devo difendere, per un semplicissimo motivo, direi quasi banale, perché se io vado a depauperare tutte le risorse, la comunità muore, la comunità scompare. E le comunità appenniniche dal Medioevo sono riuscite a costruire un modello economico fino all'età contemporanea, fino agli anni del secondo dopoguerra, perché sono riuscite a individuare una modalità di gestione delle risorse di questo tipo: uso e difesa, uso e conservazione allo stesso tempo. E c'è un modello specifico di gestione sul quale, se avremo tempo, vorrei insistere. C'è una modalità di gestione delle risorse che è fondamentale, che è tipica dell'Appennino, ed è la gestione collettiva. La gestione comunitaria delle risorse, non privatistica, non individuale. Le comunanze agrarie, le università degli uomini originari, i domini collettivi, o pubblici nell'Italia meridionale, tutta l'estrema complessa classificazione degli usi civici, tutto questo consente alle comunità appenniniche di far dialogare piccola proprietà contadina con i domini collettivi, con le comunanze agrarie e costruire un modello che riesce nel lungo periodo, nel lungo tempo, a mantenere in equilibrio queste comunità. Pensate che addirittura nel corso dell'Ottocento, XIX secolo, nell'Italia centrale, da un punto di vista demografico e ovviamente in percentuale, le comunità montane, da un punto di vista demografico, crescono più delle aree collinari o di pianura. Perché? Perché lì siamo già in una situazione di piena saturazione, quindi in montagna invece ci sono evidentemente più spazi, ma è anche vero che la gestione collettiva delle risorse, boschi in modo particolare, pascoli, consente alla montagna, alle comunità montane, di farsi carico di un'ulteriore crescita demografica. Altro che spopolamento. Lo spopolamento è un processo recente, sempre visto, perdonate la visione degli storici, ma sempre visto in una prospettiva di lungo periodo. Lo spopolamento della montagna appenninica è un fenomeno che si è messo in atto l'altro ieri. È un fenomeno recentissimo, parte ancora una volta con gli anni 60, gli anni 70. Fino agli anni 60, da un punto di vista demografico, queste comunità, e parlo dell'Appennino tosco-emiliano, dell'Appennino umbro-marchigiano, insomma, fino ad arrivare all'Abruzzo, queste comunità resistono, reggono. E allora questo modello del lungo periodo, noi lo possiamo andare a pescare, a rileggere, possiamo provare a capirlo, per riportarlo sul presente e trovare in quel modello qualcosa che ci può aiutare per orientarci nel presente e guardare in maniera diversa il futuro? Probabilmente sì. Ora, tutto questo in realtà doveva essere solo la premessa del mio intervento, perché poi avevo pensato di articolare il mio intervento in quattro capitoli, chiamiamoli così, no? Quando inizia la centralità dell'Appennino, il modello della comunità appenninica, al quale già ho fatto tutto sommato dei riferimenti abbastanza importanti e significativi, la fine della centralità dell'Appennino e infine il capitolo conclusivo, che molti di voi hanno già accennato, il ritorno dell'Appennino. Mantengo questa scaletta, cercando di stringere, ma tanto Andrea che mi manda segnali ben chiari. Allora, quando inizia la centralità dell'Appennino? Io provo a dirvi delle cose, se volete avremo, credo, spero, modo e tempo di parlarne. Quando inizia la centralità dell'Appennino? Allora, no, la risposta è facile. Allora, dopo l'alto medioevo, dopo la fase di crisi economica, sociale, ma anche politica, che colpisce l'Italia, ma gran parte dell'Europa che i romani, no, avevano occupato, nei primi anni del 1000, a partire da, insomma, all'anno 1000, si assiste ad una ripresa, no, dell'economia, della società. Insomma, adesso non voglio fare una lezione di storia da scuola media, ma tanto per intenderci, inizia quella fase espansiva, no, quella nuova fase espansiva dell'economia europea, che guarda caso si conclude alla metà del 1300, no, con la famosa peste nera di metà 300. Ora, anche l'Appennino, ok, partecipa a questa espansione economica, sociale, demografica, a questa rinascita, no, dell'Italia e dell'Europa nel suo insieme, ma vi partecipa in modo originale. In che senso? Nel senso che nel Medioevo, nel momento in cui cresce la popolazione, si mettono a coltura, no, nuovi terreni, Ma la popolazione continua a crescere e allora si iniziano ad utilizzare quei terreni che vengono solitamente considerati marginali, perché danno evidentemente delle rese agrarie più basse, perché sono collocati ovviamente lungo le pendici delle colline fino ad arrivare alla montagna. Però che cosa accade nel Medioevo? E c'è qui un passaggio estremamente significativo. Il periodo che va dall'inizio dell'anno 1000, grosso modo, fino alla metà del 300, è anche un periodo in cui si registra un innalzamento delle temperature. Io provo a darvi una, come posso dire, a offrirvi un racconto che si muove tra ambiente ed energia, ma dentro ci sono le comunità fatte di donne e uomini. Allora, c'è un innalzamento di circa un grado, due gradi addirittura in alcuni casi, delle temperature medie. Il che significa che le coltivazioni, cioè la cerealicoltura, si può spingere sempre più in alto. Si arriva a coltivare grano addirittura anche oltre i 1000 metri. Ci sono degli insediamenti in Abruzzo, ma anche nell'Appennino Umbro Marchigiano, che ci raccontano questa dinamica. Ora, questo cosa significa? Significa che le popolazioni iniziano anche ad insediarsi a quote sempre più elevate. Quindi nasce un vero e proprio paesaggio dell'Appennino, che è grosso modo quello che noi conosciamo ancora oggi, cioè una serie di insediamenti. Per esempio, nell'area, Annalisa lo sa bene, nell'area del Piceno sono le ville, piccoli insediamenti che d'altura, quindi che si collocano nelle terre alte, e strategicamente questi villaggi sono dei piccoli villaggi costruiti laddove fino a qualche secolo prima era inimmaginabile andarsi a collocare, andare a vivere, ok? Nascono strategicamente nel punto di confine tra il bosco, la fine del bosco e l'inizio del pascolo. Perché? Perché gli abitanti di quella villa usufruiscono sia dell'economia del bosco sia dell'economia del pascolo, anche in una prospettiva, come ricordavamo prima, energetica. È chiaro che poi nei boschi o al limite dei pascoli ci sono anche le cosiddette isole di coltivazione. Quindi quando trovate dei toponimi che rimandano al termine isola, il riferimento nella maggior parte dei casi è questo. Quando nei toponimi trovate espressioni tipo villa nuova, villa franca, facciamo riferimento ancora una volta a nuovi insediamenti, spesso d'altura, non necessariamente, ma spesso d'altura, che nascono proprio in questo periodo storico. Allora, e quindi ecco il popolamento dell'Appennino, ecco il popolamento delle terre alte. Ma arriviamo, così vado più sintetico, al modello della comunità appenninica. Come funziona, insomma, questa comunità appenninica? Insomma, immaginiamo di essere degli abitanti di una villa della dorsale, a questo punto, appenninica, dei Monti Sibillini, visto che abbiamo fatto questo riferimento geografico, no? Io vivo lì. Come vivo? Tenete conto che nelle aree montane prevale sempre la piccola proprietà contadina, cioè ogni contadino è sempre proprietario di un piccolo, minuscolo appezzamento di terreno, una particella di terreno, sono aree estremamente frazionate. E queste piccole aree dove si coltivano appunto che cosa? I cereali, o dove si coltiva anche la vite. Il vino veniva fuori un vino aspro che per berlo bisognava prima appoggiarsi al muro, perché ovviamente non era di buona qualità, no? Però in questi piccoli appezzamenti di terreno si coltiva qualcosa, cereali. ma queste particelle di terreno sono assolutamente insufficienti a garantire la sussistenza del nucleo familiare. Non basta. Scusate, io ho il tentativo di andare veloce. Non sono sufficienti. Allora che cosa entra in gioco? Entrano in gioco i boschi, appunto, e i pascoli. Ma attenzione, questo è il punto di snodo di fondamentale importanza. Quelle particelle di terreno di cui abbiamo parlato, che ogni contadino coltiva, sono di proprietà privata. Pascoli e boschi non sono di proprietà privata, appartengono alla comunità, cioè all'insieme degli uomini, alla collettività. Ed è la collettività, è la comunità che gestisce in chiave collettiva queste risorse. Perché non se ne appropriano i singoli contadini? Poi dopo qui ricordatemi che devo fare una piccola annotazione. Perché non se ne appropriano i singoli contadini? Perché sono consapevoli che non sarebbero stati in grado di gestire in chiave individuale le risorse dei pascoli e dei boschi. Troppi sarebbero stati i conflitti, gli scontri, le sopraffazioni. La nota che volevo farvi, nel 1804, se non vado errato, gli uomini di una piccola comunità nei pressi di Norcia, non mi ricordo il nome, perdonatemi, scrivono un memoriale, la devo far breve, perché le politiche liberiste tendono ad attaccare le proprietà collettive che vengono privatizzate, quindi le comunità locali sono chiamate a difendersi in un qualche modo e quindi devono dimostrare che la comunanza agraria esiste lì da tempo immemorabile. Non ci sono fonti scritte, perché le norme che regolano la vita delle comunanze agrarie, come di tutte le comunità contadine, sono sempre le norme consuetudinarie. E allora scrivono un memoriale, ed è bellissimo. È bellissimo perché che cosa scrivono in questo memoriale? Da tempi antichissimi. Gli uomini si sono ritrovati sulla montagna e hanno iniziato a coltivare la montagna, in riferimento a questa fase di popolamento medievale, no? È chiaro. E cosa scrivono? Però mentre ci siamo noi contadini suddivisi delle particelle di terreno, abbiamo però deciso di lasciare alla comunità i pascoli e i boschi. Allora, qual è il dato estremamente importante? Che non c'è conflitto, opposizione, come spesso scrivono molti storici e tutti coloro che vogliono minare la validità del modello comunitario, collettivo. Non c'è conflitto tra proprietà privata e proprietà collettiva, ma anzi c'è integrazione, c'è scambio continuo, proprio nella chiave dell'uso razionale, intelligente delle risorse. Ecco che le comunanze agrarie, che sono le stesse comunità poi, si danno tutta una serie di norme, no? Per accedere agli spazi collettivi, no? La raccolta della legna si fa da questo periodo a questo periodo, nei pascoli ci si va in questa fase, dopo la fienagione, insomma tutta una serie di norme che oggi noi andremmo a leggere come dei vincoli. In passato non erano dei vincoli, tutt'altro, era il modo razionale per utilizzare le risorse e nello stesso tempo, come ho già avuto modo di dire, per difenderle e vivere a lungo, avere una prospettiva di sopravvivenza lunga nel tempo. Quindi, io piccolo contadino, ritorniamo alla nostra comunità, vivo male perché raccolgo poca roba dal mio appezzamento di terreno, però ho la possibilità di allevare qualche capo di pecora, qualche capra nel pascolo comune. Posso accedere al bosco, il bosco è una risorsa, costituisce una risorsa in termini energetici, ma anche alimentari, ma sempre di energia parliamo, perché non mi ricordo chi di voi prima ha parlato dell'uomo, delle donne, come energia. Noi siamo delle macchine che, no, sprigionano attraverso il lavoro energia, ok? A quote più basse, ovviamente, per esempio, troviamo i castagneti. E i castagneti, il castagno era l'albero del pane. Perché era l'albero del pane? Perché con la farina di castagne, c'è una lunga tradizione, tra l'altro proprio qui nell'Appennino tosco-emiliano, con la farina di castagne si faceva il pane. E paradossalmente si arriva a dire che in Appennino non si moriva mai di fame, perché le possibilità di diversificare l'alimentazione o di accedere a determinate risorse alimentari era estremamente ampia. Anche qui piccola parentesi, insomma, io vengo dalle Marche. A un certo punto le Marche diventano il granaio di Roma, nel corso di Roma, dei papi, insomma, nel corso dell'età moderna, nel senso che il grano prodotto nelle colline marchigiane affluiva verso Roma, oppure verso Ancona, che nel 1740 e qualcosa, 43, diventa Porto Franco. Quindi che cosa significa? Che inizia una presa forte dell'economia sulla natura, ok? Anche qui ci sarebbe da parlare fino a domani mattina, non lo possiamo fare. Nel senso che gli equilibri naturali iniziano a essere stravolti in nome del mercato, delle esigenze di mercato. Quindi che cosa accade nella collina dove prevale il modello mezzadrile e dove le rese agrarie sono particolarmente elevate? Si coltiva grano ovunque, si coltiva solo grano, e il grano viene esportato, mandato tutto verso il Porto Franco di Ancona, ma la stessa cosa accade in Toscana verso il Porto Franco di Livorno. E allora che cosa accade? Quando ci sono le carestie, in queste aree ricche, con elevate rese agrarie, i contadini muoiono di fame. In Appennino questo non accade, perché intanto il mercato penetra di meno, ma poi perché si hanno altre risorse. Manca il grano, e in Appennino manca costantemente il grano. Ora vi dirò anche come si risolve il problema. Ma utilizzo qualcos'altro, utilizzo la farina di castagne, addirittura anche una sorta di, si faceva anche una sorta di pane utilizzando le ghiande, ok? Insomma, anche questo è come il vino che dicevo prima, per mangiare un pezzo di quel pane bisognava avere una grande fame, no? Però si sopravviveva, ok? Ma ritorniamo al nostro modello, e quindi capite anche gli equilibri ambientali dell'Appennino e quanto poi in realtà l'economia, certi modelli economici inevitabilmente sono alla base, no, dei percorsi ambientali, ok? Nel corso del Settecento, insomma, quando poi avanza il liberismo ovunque, tutti chiedono, nello Stato Pontificio come nel Granducato di Toscana, chiedono la cancellazione degli usi civici, delle proprietà collettive, privatizziamo, no? Affittiamo i pascoli, no? In nome di una ideologia politica, economica, che però andava a distruggere quel modello appenninico, no, che si basava invece su un dialogo tra piccola proprietà contadina e proprietà collettiva, insomma. Perdonate, forse insomma, nel tentativo di dire tante cose rischio di essere un po' superficiale o di non spiegare bene i diversi passaggi, però quello che vorrei offrirvi è una visione, no, d'insieme. Quindi torniamo ancora una volta alla nostra piccola comunità. Utilizzando, insomma, le risorse collettive, io riesco a sopravvivere. Ma attenzione, può ancora non essere sufficiente, può ancora non bastare. Allora che cosa entra in gioco? Entrano in gioco accanto alla collettività, la dimensione collettiva, entrano in gioco le pluriattività e la mobilità. Le comunità appenniniche sono comunità costantemente caratterizzate dalla pluriattività, cioè chi fa il contadino non fa mai solo e soltanto il contadino, come accade al mezzadro delle aree pianeggianti o di collina della Toscana, dell'Emilia, della Romagna o delle Marche. Il contadino, il montanaro, il contadino montanaro si trasforma anche in boscaiolo, in cardatore di lana, oltre a saper fare ovviamente tutti i mestieri di un tempo, no? Il falegname, il fabbro e così via. Ma il dato importante, quindi capacità di diversificare, ma il dato importante è la mobilità. Le parole magiche, le parole chiave sono collettività e mobilità. Il contadino, o meglio, dalla montagna ci si muove costantemente. Uno, la transumanza. I pastori dell'Appennino tosco-emiliano prima transumavano verso la Roma, 10 minuti, ok, transumavano verso la Romagna, verso l'Emilia. Poi cresce la cerealicoltura nel Medioevo, nelle colline emiliane e romagnole. La transumanza si inverte la direzione della transumanza e si fa in Toscana verso la Maremma, grandi spazi liberi. Stesso discorso nell'Appennino umbro marchigiano. Prima si transumava dai Sibillini, che abbiamo ricordato prima, verso la costa adriatica, un po' nella stessa direzione dei pastori abruzzesi, che però andavano ovviamente più a sud, verso il Tavoliere di Puglia. Poi anche lì avanza la cerealicoltura, il che significa che i contadini non vogliono più che lì passino le gregge di pecore, perché danneggiano ovviamente le coltivazioni, e quindi si fa la transumanza verso l'agro romano, la campagna romana e così via. Quindi mobilità è nell'anima stessa degli abitanti di questi territori, ma anche i contadini, quelli che non fanno i pastori, ma che magari hanno comunque qualche capo di bestiame, si muovono. Danno vita alle cosiddette migrazioni stagionali, cioè per un periodo... non mi dovevi dire che avevo solo 10 minuti, che mi intreccio. Per un determinato periodo di tempo anche loro si spostano, abbandonano la comunità d'appartenenza e vanno a fare i braccianti. Magari nella comunità d'appartenenza, l'abbiamo detto, sono i piccoli proprietari terrieri. Cambiano anche la loro condizione sociale, si trasformano in braccianti e vanno a lavorare nelle grandi proprietà, nei grandi latifondi dell'agro romano, della campagna romana, seguendo gli stessi itinerari, gli stessi percorsi dei pastori, che poi erano le grandi vie di comunicazione dall'epoca romana in avanti. Tutti i sentieri, i percorsi più importanti seguivano i tratturi, i percorsi delle transumanze. E qual è il dato? Siccome poi, insomma, le attività agricole nell'agro romano o nella Maremma toscana si integravano con i tempi dei lavori agricoli delle aree montane, c'era un interscambio continuo. Quindi questi contadini partivano, ma non perdevano mai come orizzonte la propria comunità, non abbandonavano la comunità, partivano per andare a lavorare altrove e poi ritornavano nella comunità d'appartenenza e integravano in questo modo il reddito contadino, e quindi riuscivano a sopravvivere raggiungendo anche una certa stabilità, un certo equilibrio appunto nel tempo. E ci sono molti elementi importanti. In primo luogo, quando si va a lavorare fuori si percepisce un salario, e questo significa che i contadini delle aree montane maneggiavano il denaro. Denaro liquido, cosa che non accade nei poderi, dentro i poderi, delle aree mezzadrili. E sapete cosa ci facevano con quel denaro? Andavano nei mercati locali e compravano il grano che non avevano ne avevano poco, no, nelle loro piccole particelle di terreno che abbiamo ricordato prima. Primo dato. Secondo dato. Quindi presenzia un'economia monetaria. Secondo dato, ci si sposta, ci si muove, si entra in contatto con altri ambienti. Insomma, tenete conto, tanto per darvi un'idea, le compagnie di carbonai, quelli che facevano il carbone, ok, lo sapete, le compagnie di carbonai di quest'area, dell'area tosco-emiliana, arrivavano fino in Calabria a fare il carbone e così i boscaioli. addirittura andavano in Corsica e quindi attraversavano anche il mare, montanari che attraversano il mare, e ritornavano poi nella comunità d'appartenenza. I taglialegna dell'Appennino marchigiano li ritroviamo che per certi periodi dell'anno lavorano come, non mi viene il termine, nel cantiere navale di Ancona, ok? Carpentieri, come carpentieri nel cantiere navale di Ancona. Quindi c'è una diversificazione delle attività, ma c'è una diversificazione anche di luoghi. La montagna dialoga costantemente con altri spazi. E questo su un piano culturale che cos'è? È apertura, è arricchimento, è conoscenza, è sapere. L'orizzonte sociale del povero mezzadro è il suo podere. Un mezzadro poteva nascere e morire dentro il podere e se non veniva cacciato via ovviamente dal padrone. Andrea, dimmi quando mi mancano 3 minuti. Nasceva e moriva dentro il podere. Quello era il suo orizzonte. Un contadino dell'Appennino aveva ben altri orizzonti. I pastori transumanti recitano a memoria, lo fanno quei pochi che sono rimasti non più transumanti, recitano a memoria i poemi cavallereschi della nostra letteratura tardo-medievale o dell'inizio dell'età moderna, recitano a memoria la Divina Commedia, fanno le loro poesie, scrivono e declamano le loro poesie in ottava rima. Cioè c'è tutto un sapere, una conoscenza, che deriva dalla possibilità di muoversi costantemente. E questo significa anche accoglienza. Non è vero che le comunità appenniniche, per carità intendiamoci, le comunità sono sempre luoghi di conflitto, sono sempre molto feroci. Ma poi quando si tratta di difendere un interesse comune e collettivo, invece riescono a rinsaldare i legami, e sono delle comunità molto forti. Ma che è una forza che deriva dalla conoscenza. Insieme a dei miei colleghi siamo riusciti a stabilire che i livelli di alfabetizzazione nell'Ottocento, metà Ottocento, erano più elevati nelle aree montane che nelle aree collinari. Ma per ovvi motivi, perché se io mi muovo e entro in altri sistemi economici, devo saper far di conto, devo saper leggere o quantomeno apporre la mia firma, insomma. Devo avere un livello di istruzione che mi permette di muovermi in questi orizzonti molto, molto, molto più ampi. La fine della centralità dell'Appennino. E chiudo. C'è una bellissima inchiesta fatta negli anni 30 del Novecento, un'inchiesta dell'INEA, che si intitola proprio Inchiesta sullo spopolamento montano in Italia negli anni 30. È un'inchiesta meravigliosa. Siamo durante il fascismo, ma i geografi che lavorano a questa inchiesta si muovono con grande autonomia e spesso anche criticando delle scelte di economia politica del fascismo. E cosa scrivono? Scrivono, in riferimento a tutta la dorsale appenninica, dalla Toscana fino all'Abruzzo, negli anni 30 del Novecento, scrivono: qui lo spopolamento non c'è. Mentre si è già spopolato l'arco alpino, ma per ovvi motivi. Perché l'arco alpino all'inizio del 1900 si è già spopolato? Perché lì già c'è stato il primo decollo industriale dell'Italia, a Torino, a Milano, e quindi dalle vallate alpine la popolazione è scesa giù e anche i migranti stagionali si sono stabiliti, per ovvi motivi, all'interno delle città. Da noi, nell'Italia centrale, lo sviluppo industriale arriva dopo, arriva col miracolo economico che citavo prima, all'inizio. Quindi ancora negli anni 30 l'Appennino non è spopolato, ma la cosa estremamente significativa è che questi geografi, che sapevano fare il bene il loro mestiere, scrivono: guardate che qui non c'è spopolamento, uno, perché ancora regge la transumanza, due, perché regge ancora l'allevamento ovino e caprino, nonostante la guerra alle capre che fa il fascismo, ma questo è un altro parentesi che apro e chiudo, sulla quale non mi posso soffermare, ma soprattutto perché dicono qui resiste, uno, l'emigrazione stagionale e resiste la pluriattività, cioè emigrazione stagionale e pluriattività consentono a queste comunità di sopravvivere. Poi arriva il miracolo economico, lì che inizia lo spopolamento, no? Inizia lo spopolamento perché, non credo di dover, qui davvero posso tagliare, no? Inizia lo spopolamento perché, come ricordavo prima, queste aree vengono trasformate in un semplice bacino di forza lavoro, attraverso una scelta, permettetemi di dirlo in modo elegante, scellerata da parte di chi in quegli anni ha programmato uno sviluppo industriale e una trasformazione del territorio che è poi quella che ci ritroviamo oggi noi e che è all'origine di tutti i guasti economici e ambientali con i quali noi oggi ci troviamo a dover fare i conti. Vorrei citare Pierpaolo Pasolini, non lo faccio, ma lo dovrei citare perché lui queste cose le aveva dette in modo estremamente chiaro, preciso e puntuale in una lettera che lui scrive e che ho qui a Calvino del luglio del 1974. Lui dice: io non ho nostalgia, la cito perché qualche giorno fa a Troina, giù in Sicilia, ho avuto un bellissimo incontro con Vito Teti e quindi abbiamo parlato di nostalgia. Non lo fa in una chiave nostalgica, quindi io, dice Pasolini, non ho nostalgia di quel mondo che si sta perdendo, no? Ma ho nostalgia, e cito le sue parole, di una età che era l'età del pane. E quando lui dice età del pane, parla della centralità nella società dell'uomo e di un uso delle risorse a misura dell'uomo e non una centralità totalizzante dell'economia. Non dovrei dire questo provenendo da una facoltà di economia, ma qui lo posso fare e lo posso dire. Finisce l'Appennino perché si è deciso, è stato deciso che doveva finire, ok? Nel momento in cui, e chiudo davvero e chiedo perdono se ho sforato, nel momento in cui oggi noi ci rendiamo conto, l'avete detto tutti voi, dei limiti di questo modello, non è più un modello sostenibile, insomma avete visto quello che è accaduto ieri nelle mie Marche, e guardate che lì la colpa non è soltanto del cambiamento climatico, la colpa è anche del famoso modello marchigiano, del modello della Terza Italia, che ha favorito un insediamento di persone e di industrie nelle vallate a ridosso dei fiumi. Apro e chiudo, perdonatemi la vena polemica, ma anche perché mi sono perso che volevo dire, vabbè. Che volevo dire? Quando parlo di queste cose poi... Non è più sostenibile, grazie. Ci rendiamo conto che non è più sostenibile. Allora, qual è ancora una volta quello spazio al quale noi ci possiamo rivolgere e che in un qualche modo nel corso dei secoli si è dimostrato uno spazio alternativo, diverso anche rispetto ai modelli dominanti, no? Perché appunto nell'Appennino ci sono le comunità energetiche, ci sono le comunanze agrarie. Quello spazio appunto è l'Appennino, ed ecco il ritorno all'Appennino di oggi, che noi sentiamo proprio come un percorso forte. Ma attenzione, e qui chiudo davvero, chiudo il quadernone, quindi vuol dire che finisco davvero con il mio intervento, attenzione, non commettiamo l'errore che è stato commesso fino ad oggi, non torniamo in Appennino partendo dalle città, non torniamo dall'Appennino partendo dalle esigenze degli spazi urbani, delle conurbazioni, delle aree sovraffollate. Partiamo per tornare in Appennino, ma partiamo dall'Appennino stesso, partiamo dalle comunità che sono dentro l'Appennino. E allora quanto è importante oggi, nel momento in cui noi ci troviamo di fronte alla crisi energetica, capire come nel corso dei secoli queste comunità appenniniche hanno funzionato da un punto di vista energetico, garantendo la sostenibilità, questa parola che oggi tutti usano spesso e volentieri a sproposito, né che io cerco, nei limiti del possibile, di non utilizzare, ma quanto sono state sostenibili nel corso del secolo. Però ripeto, ripartendo dalle comunità stesse, altrimenti il rischio è uno solo, di tornare nuovamente a sfruttare queste aree per esigenze, motivazioni, usi che sono ancora una volta esterni rispetto a queste aree. Stop, scusatemi.
Seguici su www.scuolaecologiapolitica.it.